andiamo a leggere un brano della parola di Dio, vi leggerò un salmo che tutti conosciamo, un salmo che ci piace a tutti, un salmo che ogni tanto ritorna fuori anche nelle predicazioni, ma io non parlerò tanto intorno a questo salmo, più che altro al senso, allo stato d'animo di colui che lo ha scritto. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Avete già capito che è il Salmo 23, vero? Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Come sarà stato appunto la condizione, lo stato d'animo di Davide nei confronti di Dio quando scriveva questo salmo, ma neanche in buona parte della sua vita, perché Davide è stato uno di quei personaggi che ha mantenuto la sua relazione con Dio stabile dall'inizio fino alla fine, con i suoi alti e bassi, anche lui ha avuto le sue defiance, ma ha sempre avuto l'atteggiamento giusto davanti a Dio, giusto perché riconosceva la capacità di Dio di far fronte alle sue necessità e riconosceva anche come Dio si preoccupava di lui e aveva a cuore il suo bene. E io vorrei parlare appunto della fiducia che dobbiamo avere in Dio, perché è fondamentale nella vita di tutti i giorni avere fiducia in Dio. Nella misura della fiducia che abbiamo nei suoi confronti dipende il nostro vivere sereno, quieto, oppure più travagliato, più agitato. Giovedì Giando parlò intorno al un brano del Sermone sul Monte di Gesù, quando diceva delle preoccupazioni. Voi vi preoccupate del che mangiare, del che bere, del che vestirvi, del che... E parlava appunto di rimettersi nelle mani di Dio, perché è Lui che provvede ai nostri bisogni, è Lui che sa quello che ci necessita. E venne fuori una buona discussione su questo argomento e si considerarono vari fatti di come il Signore veramente ci sostiene, ci aiuta, ci guida, si preoccupa di noi. Dio non è un qualche cosa di così, un'idea venuta fuori per combinazione o per senza un riferimento preciso. Dio si è sempre rivelato, ha fatto in maniera che le persone venissero a conoscenza della sua esistenza, che non la possiamo vedere materialmente perché sfugge alla nostra comprensione, di un'altra dimensione, diciamo così, anche se la parola sicuramente non è appropriata, perché Dio è il Dio di tutte le dimensioni che ci possono essere, ma è di una natura, di una sostanza che sfugge alla nostra capacità di percepire. Noi abbiamo i cinque sensi che ci mettono in relazione con le cose di questo mondo, ma non ci mettono in relazione con lo spirito. Ma Dio ha sempre fatto in maniera che le persone non avessero scuse sul credere o non credere a lui. Con gli egiziani attraverso Mosè fece grandi prodigi, ma non credettero. Venne anche Gesù su questa terra e anche lui fece tanti miracoli, tante cose che nessun altro poteva fare, ma anche a lui pochi credettero in relazione al numero delle persone che lo videro, che lo ascoltarono, che ebbero opportunità di conoscerlo. Pochi furono quelli che credettero in lui. E anche oggi, nonostante oggi, come fin dalla creazione del mondo, la potenza, la sapienza e la realtà di Dio sia manifestata attraverso le cose che possiamo vedere, molte persone si sono date a vani ragionamenti e, come dice Paolo, credendosi savi, sono diventati stolti. Perché? Perché l'umanità sfugge dalla presenza di Dio, non vuol sapere di Dio, non lo evita e cerca tutte le scuse possibili per poter dire che Dio non esiste. Gli egiziani videro che anche i loro maghi riuscivano a fare alcune delle opere potenti che Mosè aveva fatto, quindi presero Mosè come uno dei maghi, un po' più bravo, perché le cose che aveva fatto lui erano superiori a quelle dei maghi, ma non gli dettero importanza, non credettero che fosse Dio che lo aveva mandato e che gli aveva dato questa possibilità di compiere questi prodigi. Anche ai tempi di Gesù molte persone indagavano non tanto sui miracoli di Gesù per capire il perché, il per come di queste cose e come mai avvenivano queste cose e con quale autorità, che glielo chiesero anche, con quale autorità tu fai queste cose, ma facevano più che altro ricerca per screditarlo, per dimostrare che lui era un peccatore, perché dimostrando che era un peccatore avrebbero squalificato anche l'opera sua. Infatti gli dissero a quel cieco nato che era stato guarito: fa, noi sappiamo che costui è un peccatore. Non si sa bene sulla base di cosa lo dicessero, ma era semplicemente il fatto che se fosse stato un peccatore non poteva essere da Dio, e questo lo squalificava. E ancora oggi quante persone adorano la creatura invece che il creatore, che è benedetto in eterno. Oggi si parla di natura come l'origine di tutto, è tutto nato da sé automaticamente, la natura è Dio di se stessa, e viene adorata la creatura perché viene fatto in nome del, anche giustamente in certe situazioni vengono fatti delle, come dire, a favore delle cose, diciamo, ora a favore della natura, e ci si dimentica che dietro la natura c'è un creatore che l'ha creata, che l'ha realizzata. Ma anche gli ebrei, avendo visto tante cose, quante opere il Signore aveva fatto a loro vantaggio, non ebbero poi la fiducia in Dio che li avrebbe introdotti nella terra promessa. Eppure avevano visto tante cose. Ma è difficile a volte collegare quello che è passato con quello che sarà. Le cose che erano successe, eppure li aveva liberati dall'esercito egiziano. Avevano dato da mangiare, gli aveva dato da mangiare nel deserto, avevano potuto sperimentare l'attenzione che Dio aveva per loro, e nonostante tutto quando si trattò di entrare nella terra promessa, saremo tutti uccisi da queste persone, da questi giganti che ci sono nel paese. E non potettero entrarvi, perché non credettero che Dio li avrebbe condotti dentro, perché mancarono di fiducia. Ma la fiducia in Dio è una costante nella sua parola. Leggiamo la Bibbia e vediamo che l'aver fiducia in Dio è fondamentale, è determinante. Allora, prima di tutto dobbiamo ovviamente credere che Dio esiste, ma qui credo che non ci siano problemi a dir questo. Tutti crediamo che Dio esiste e siamo certi che ha fatto questo mondo, ha fatto ciascuno di noi, ha realizzato ciascuno di noi, ha cura di noi, si preoccupa di noi, però non sempre la nostra vita rispecchia queste condizioni. Dice in Proverbi al capitolo 3, versetto 5, confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Un motivo per cui a volte ci creiamo delle problematiche è proprio che ci facciamo dei ragionamenti nostri. Vogliamo suggerire magari a Dio quello che deve fare. Ci facciamo delle idee su come Dio porterà avanti la nostra vita. E in genere quello che pensiamo e programmiamo non va a buon fine, perché Dio, i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, le nostre vie non sono le vie di Dio. Anche giovedì si disse, guardando indietro, si riesce a vedere come Dio si è preso cura di noi, in varie circostanze, nel tutto, nell'insieme della vita. Però è difficile arrenderci completamente in questa fiducia nei confronti di Dio. Addirittura è successo che persone, per aver fatto i loro ragionamenti, si sono allontanati dalla Chiesa, dalla fede anche, o dalla forse fede incerta, non so come definirla, non sta del resto a me stabilire la fede di qualcuno, ma persone che venivano in Chiesa, praticavano serenamente, si sono poi allontanate perché nella loro vita è successo qualcosa che non l'hanno accettata, fa Dio questo non me lo doveva fare, e si sono sentiti traditi e si sono allontanati dalla Chiesa. Perché? Perché i nostri ragionamenti a volte non coincidono con quello che è il programma di Dio. Ma vi leggo qualche punto, ma ce ne sono tantissimi, che sono esortazioni ad aver fiducia in Lui, ad avere fede in Lui, a riposare in Lui. Naum è un profeta che raramente si legge, vero? Se vi dovessi dire ora così, su due piedi, cosa dice Naum nella sua profezia, non ve lo saprei dire, ora a parte questo versetto che ho preso, e che è significativo anche per l'esperienza nostra, quotidiana, perché è successo a tutti noi quello che dice Naum. E dice, il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia. Chi, quando si è trovato in una situazione angosciosa, non si è rivolto al Signore e ha trovato pace, e ha trovato serenità, ha trovato quella calma? Perché il Signore è veramente buono nei nostri confronti e ci sostiene, ci aiuta. Quante volte è successo, magari non tante, mi auguro che non siano state tante le situazioni angosciose della nostra vita, ma quando le abbiamo attraversate Dio ci è venuto in soccorso, dandoci la forza, a volte dandoci anche una risposta chiara, certa, consolando il nostro cuore. In Prima Timoteo Paolo dice, è riferita ai ricchi, ma vale per tutti, non riporre la speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Dio provvede ai nostri bisogni, perché ha a cuore il nostro benessere, ha piacere che stiamo bene e che lo ringraziamo, e che diciamo grazie Signore di queste cose che mi hai dato. Questo non è il Vangelo della prosperità, come in certe situazioni viene predicato. Non c'entra niente il Vangelo della prosperità, perché nell'opera di Dio c'è chi prospera, chi rimane più indietro, però il Dio ha piacere che chi ha di più ne possa far parte a chi ne ha meno, perché non ci siano disuguaglianze, ma non sentirci in credito nei confronti di Dio perché facciamo qualche cosa e Lui di conseguenza ci deve ricompensare. No, Dio fa come gli pare. L'ho già detto, non so se l'ho detto a tutti o in situazioni particolari, ma c'era un industriale che guadagnava molto e lui non pagava la decima, lui pagava anche il 30, il 40, il 50%, aveva molte entrate e dava molto all'opera di Dio. Però poi cambiarono le cose e successe che fallì. Non si ribellò contro Dio, disse: quando ho potuto dare ho dato, ora non posso dare e sta zitto, buono, non posso dare e non do. Ma non si sentì nei confronti di Dio in credito, come io ho dato e te mi levi questa opportunità, metti in difficoltà anche la Chiesa che non può più beneficiare di quello che potevo dare. No, non fece così, accettò serenamente quello che Dio aveva stabilito per lui. E io credo che questa qui può essere un'ottima testimonianza nei confronti di questa persona, perché ha saputo accettare quando aveva il bene e ha saputo accettare anche quando non aveva il bene. Ma sicuramente non si è sentito abbandonato da Dio perché non aveva più la possibilità di avere quelle entrate che aveva precedentemente. E Pietro dice: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Quanto è vero questo, ha cura di noi. Il Dio ha cura di noi, si preoccupa della nostra vita, si preoccupa di come stiamo. Come ho detto prima, non sempre il nostro modo di pensare coincide con quello di Dio. A volte ci troviamo in situazioni che sembra che non si occupi di noi, ma non è così, non è così. Il nostro vivere sia un vivere che anche nelle situazioni che ci sembra che Dio si sia allontanato, rimaniamo saldi in quelle che sono le promesse di Dio. Perché oltre a queste che vi ho detto ce ne sono tantissime altre. E leggendo la Bibbia facciamo caso a tutti quei passi che sono di incoraggiamento, di conforto. Quando leggiamo qualcosa cerchiamo di vedere tutte queste indicazioni che Dio ci dà, promesse che fa, oppure condizioni che mette anche davanti a noi, perché le possiamo recepire, le possiamo assimilare, le possiamo fare nostre e che possano essere un punto di riferimento quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male, perché non siamo esentati dal male e ci capita anche quello, a volte succede, nel mondo avrete tribolazioni. Lo disse Gesù, non disse nel mondo avrete tutte le cose lisce, tutte le cose piane. No, no, avrete anche tribolazioni, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. E del resto il nostro stato d'animo è quello che traspare poi nella vita quotidiana. Chi sta intorno a noi vede se siamo agitati, se siamo preoccupati, se siamo abbattuti, se siamo avviliti, se siamo schiacciati dalle circostanze. E certo, se ci vedano così, non sono interessati a far sì che la loro convinzione cambi a favore della nostra, di quella che abbiamo noi, la convinzione che abbiamo un Dio che ci guida, che ci protegge, che ci aiuta, che se poi ci vede nella stessa situazione loro. Ma se, nonostante tutto, il nostro sarà un vivere di pace, un vivere sereno, un vivere di fiducia, magari è la volta che ci chiederanno, come dice Pietro in una sua lettera, ragione della nostra speranza. Magari nonostante le difficoltà, come fu detto qualche tempo fa in una riunione familiare, una persona che aveva delle difficoltà ma che nonostante tutto era serena, aveva questa pace con Dio, era una testimonianza per coloro che stavano intorno a lei e anche per coloro che sono venuti a conoscenza del suo comportamento, è stato un incoraggiamento. Aver fiducia in Dio, ne beneficiamo subito noi in primo luogo, perché il vivere tranquilli, in pace, sapendo che abbiamo un buon padre che assiste e ci in qualche modo ci guida e ci appiana anche certe situazioni, non può darci che calma, serenità, non stress, non agitazione, non preoccupazione che poi portano un monte di conflitti interiori e portano anche a star male. E poi ci viene il mal di stomaco, poi ci viene il mal di testa, poi ci viene tante cose. Quando qualche cosa ci assilla, vero? Dice, mi leva l'appetito. Ecco, le preoccupazioni non mi hanno mai levato l'appetito, mi hanno dato tanti altri problemi, ma l'appetito non me l'hanno mai levato. Però, a parte questo, c'è differenza quando stiamo in pace con noi stessi, che è un riflesso della nostra pace con Dio, perché siamo in pace con noi stessi quando siamo in pace con Dio, e invece l'essere in conflitto. C'è differenza, vero, di come si sta. Quando siamo in pace, anche se è nuvolo, va bene lo stesso. Quando siamo invece in conflitto non ci va bene nulla, non apprezziamo niente, non riusciamo a gustare nessuna cosa che magari abbiamo a disposizione, ma che non la prendiamo neanche in considerazione, perché quello che ci preoccupa sormonta tutto quanto. Abbiamo letto che nel Salmo 23, l'ho letto io di la verità, insomma, abbiamo letto di questa valle dell'ombra della morte, che viene intesa come una metafora di tempi difficili, di tempi bui, appunto. E anche questo, ma se il Signore non torna prima, tutti passeremo questa valle dell'ombra della morte per attraversarla e per andare dall'altra parte. E qui dice il salmista, che sarebbe Davide, io anche in questa circostanza non temerei male alcuno, perché il Signore è con me, perché il Signore sarà con noi nel momento del passaggio, perché sarà Lui che ci accompagna dall'altra parte e non temeremo male alcuno, neanche in questa circostanza. Perché abbiamo da confidare non sulle nostre opere, sulle nostre, su quanto di buono abbiamo fatto su questa terra, ma abbiamo da confidare su quanto Gesù ha fatto per noi, su quello che Lui ha guadagnato per noi, non su quello che abbiamo fatto noi. La nostra fiducia non deve essere riferita al nostro aver fatto, aver saputo fare, ma a quello che Gesù gratuitamente ci ha dato a testimonianza del suo amore. Però, in attesa di attraversare questa valle della morte, cerchiamo nella parola di Dio tutte quelle cose che ci aiutano a avere fiducia in Dio, a avere fiducia in Lui. Leggiamo e nel leggere la parola di Dio, perché anche la parola di Dio si può leggere in vari modi, come disse Gesù, fa come è scritto, voi come leggete? Inteso che c'è modo e modo di capirla, ma leggiamola considerando che Dio è veramente quello che è, un Dio d'amore che ha cura di noi, e vedremo quante cose vengono fuori considerandolo da questo punto di vista. Consideriamo che Dio opera nei nostri confronti per il nostro bene, per portarci avanti, per aiutarci, per liberarci. Cerchiamola, leggiamola e teniamo dentro di noi queste indicazioni che ci vengono date, perché guardate, ce ne sono veramente tante nella parola di Dio. E poi potremmo dire come Davide in altra circostanza, in un altro salmo, disse: quanto a me, io confido nella tua bontà, il mio cuore gioirà per la tua salvezza, io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Il Signore ci benedica.